Sono le 6 in punto, buon pomeriggio da Massimo Bacchetta. Ciao, come state? Come state? Ultima tranche di questo 2025 con la sigla di Pop Sera, ultima tranche, anzi, in puro stile Radio Popolare con la musica, le notizie, gli aggiornamenti, l'informazione. Serata che da questo punto di vista va un po' più avanti, perché poi lo sapete, ultimo giorno dell'anno alle 8:30 parla il Presidente della Repubblica Mattarella, ve lo faremo ascoltare in diretta e poi anche con qualche commento dell'immediato. Alle 20:30 più o meno un quarto d'ora di discorso dovrebbe essere, come sempre alla fine dell'anno. E in effetti ultimo giorno dell'anno è data di discorsi di fine anno, anche altri ce ne sono stati e andremo a vederlo. Comunque questo pomeriggio insieme, ovviamente, immagino molti e molte di voi si staranno come sempre preparando, perché qualunque cosa facciate avviene però nell'ultima serata dell'anno. E quindi che festeggiate, non festeggiate, celebrate da soli, in compagnia, a tetto a tetto, come volete, noi vi accompagniamo. Questa è Pop Sera.
This is a life of extremes. Both sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a fall.
Alanis Morissette in questa apertura di Popsera per questo pomeriggio, ultima giornata dell'anno. Prego, prego Petra, che mi ha ringraziato, dice che per lei ha significato un passaggio importante in questo momento per lei questa canzone. Vi dicevo, è giornata di discorsi di fine anno, alle 8:30 parlerà il capo dello Stato italiano Mattarella. Hanno parlato in giornata a proposito delle notizie che sono sul tavolo, poi il capo del Cremlino Putin, ha parlato ovviamente anche il presidente ucraino Zelensky ha detto lavoriamo per la, crediamo nella pace, combattiamo per la pace. Putin ha parlato, si è rivolto anche particolarmente ai soldati dicendo crediamo in voi e crediamo nella nostra vittoria. Ora in queste ore però quello che emerge da Mosca sullo scenario internazionale è la pervicacia, lo noterete anche voi, con cui Mosca continua a fare il punto sull'attacco che ha denunciato contro la residenza di Putin ormai nei giorni scorsi, dove poi subito rimandata al mittente da Kiev dicendo noi non c'entriamo niente, è proprio tutto finto, supportati dalla Francia che hanno detto non abbiamo nessuna evidenza di cose del genere. Ormai qualche giorno dopo, oggi Mosca fa vedere un drone abbattuto, ben poca cosa devo dire se lo si vuole portare come supporto, come prova a un fatto che il Cremlino sta dicendo da giorni, cioè dal momento quasi della fine dell'incontro a Mar-a-Lago tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. Ecco, è successa questa cosa che cambia tutto, cambia lo scenario, cambia la questione, come dire, è anche inutile parlare di quello perché ormai siamo già in un'altra fase e a supporto appunto adesso c'è questo drone, cioè ben poca cosa. Allora io saluto il professor Giovanni Savino, sono contento che sia con noi anche in quest'ultimo giorno dell'anno, la ringrazio e benvenuto.
Buonasera, grazie dell'invito.
Buonasera.
Buona fine, buon inizio.
Buonasera, insegna storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli, è esperto, molto esperto di Russia e la segue attentamente. Professor Savino, partivo come logica dal discorso di Putin, perché ovviamente ha fatto un discorso in puro stile paese in guerra, quindi crediamo in voi, nei militari, fino alla nostra vittoria, eccetera. C'è una questione però che mi chiedevo. Da una parte questa vicenda del drone, che è la notizia che il Cremlino butta sul tavolo internazionale ormai da giorni. Per esempio, lì in Russia viene utilizzata, viene venduta, viene lasciata perdere, viene bypassata. Cioè, mi sto chiedendo che strumenti abbiamo per capire anche la strumentalità di certe cose, come viene utilizzata fuori e dentro. Unisco una seconda questione. L'altra vicenda che attraversa le ultime lunghe giornate sul piano internazionale è quella questione proprio dei soldati russi, cioè 350.000 soldati morti solo recentemente. Cioè, come dire, una crescita delle perdite, anche quella cosa lì, in Russia, come viene evidenziata, vissuta, filtrata?
Andiamo con ordine. Allora, la questione del drone abbattuto sulla residenza di Putin sul lago Valdai da qualche giorno viene portata avanti dai media ufficiali russi come l'ennesima testimonianza della mancata volontà di Kiev di voler convolare a una giusta pace. E questo viene utilizzato anche per provare a scaricare un po' le responsabilità sugli ucraini, sostenendo che siano loro a voler rompere i negoziati, quando invece abbiamo visto nel corso di quest'ultimo anno come la palla sia sempre stata rilanciata da parte della Russia verso gli Stati Uniti, l'Europa o l'Ucraina di volta in volta. Quindi è questo l'utilizzo che se ne fa. Riguardo invece alle perdite e ai caduti, attenzione, perché 350.000 è nel titolo del Corriere della Sera di oggi. In realtà il progetto attuato da Mediazona, questo media indipendente russo, e la BBC in lingua russa, parla di circa 158.000 caduti, che sono comunque tanti. Come si reagisce? Allora, prima di tutto, questo progetto è un progetto che fa calcoli per difetto, tant'è che nell'ultima release di qualche giorno fa sono stati aggiunti ulteriori caduti per gli anni 2023 e 2024. Questo perché i necrologi in molte regioni della Russia non vengono più pubblicati, se si tratta di necrologi di militari, e anche perché i volontari che partecipano a questo progetto si trovano ad affrontare delle difficoltà. Sono volontari che di solito vanno a fare conteggi nelle parti dei cimiteri dove sono sepolti i caduti. Inoltre c'è anche un problema che spesso il recupero delle salme richiede mesi, se non addirittura in alcuni casi, noi sappiamo da quelli che sono stati gli ultimi scambi che ci sono stati fra Russia e Ucraina, in alcuni casi ci sono salme di caduti nel 2024. Quindi, come dire, è una stima per difetto, ma è una stima che in un certo senso non è così apparente agli occhi della popolazione. Popolazione che comunque, secondo quelle che sono le rilevazioni sociologiche, che lasciano un po' il tempo che trovano, vista la difficoltà nel condurne anche di indipendenti, e comunque sarebbe favorevole a uno stop alla guerra, e anche qui però su questo stop ci sarebbe molto da dire, perché ovviamente c'è chi si trincera dietro uno stop alla guerra, alle condizioni del Cremlino, chi invece è su una posizione coerentemente pacifista. Però, come dire, è una situazione sicuramente in evoluzione, non semplicissima. Il discorso di Putin, che noi abbiamo già avuto modo di sentire, perché nell'estremo oriente della Russia è già 2026, è un discorso di un presidente in guerra, non sicuramente di una persona che vuole dialogare e parlare di pace.
E per quello le chiedevo la vicenda dei soldati, perché è per poter capire se quel riferimento ai soldati, tutta la patria guarda a voi, l'orgoglio, eccetera, era, come dire, una dichiarazione quasi di proforma obbligata per un presidente in guerra, o avesse sulle spalle anche qualche cosa che cominciava a scricchiolare dal punto di vista delle perdite e dell'opinione pubblica.
In realtà Putin da mesi si concentra su quella che è la situazione al fronte, lo fa anche con visite ai punti di comando di quella che viene chiamata in russo operazione speciale militare. Addirittura Putin è apparso più volte in divisa, cosa che non era mai successa così frequentemente in 25 anni ai vertici del paese. Quindi, più che di una dichiarazione per rassicurare quelli che sono i militari al fronte, è una dichiarazione nel solco di quella che è la sua volontà di continuare la guerra.
Senta, professor Salvino, torno sulla questione del drone e dell'attacco alla residenza, perché ha colpito tutti, direi, l'immediatezza di questa notizia denunciata dal Cremlino proprio quasi immediatamente dopo l'incontro Trump-Zelensky, che, secondo un po' di osservazioni, forse per la prima volta non è andata così bene per il fronte Cremlino, nel senso che Trump è stato, diciamo così, meno scivoloso rispetto a Zelensky, forse rispetto ad altro. Almeno questa denuncia da parte del Cremlino è stata quasi vista come una conferma di questo, cioè che la Russia proprio nell'immediatezza abbia detto: no, guardate, bisogna già parlare d'altro, perché è quasi inutile parlare di quello che è successo lì, perché ormai è successa già una cosa che ha cambiato lo scenario e ha portato appunto questa notizia. È anche per quello che in questo caso è più rilevante che altre volte dedurre o capire se sia una fake news oppure no. Ma perché il Cremlino è così, invece, perché lo si sta vedendo giorno per giorno, ora per ora, così, come dire, attaccato a quella notizia, a tenere sul tavolo internazionale quella vicenda?
Ma innanzitutto c'è da dire una cosa, è un terreno scivoloso, però noi avevamo già visto che c'era stato un attacco al Cremlino nel 2023, quando i due droni si schiantano sulla cupola sulla Piazza
Sì.
Rossa. Di questo attacco noi abbiamo un drone che è apparso qualche giorno dopo, da quelle che sono le testimonianze dei civili che vivono nella zona, non vi sarebbero stati segnalazioni di droni, e i 9 droni che erano stati dichiarati abbattuti nella regione di Veliki Novgorod, dove si trova il lago Valdai, nel primo bollettino del Ministero della Difesa non si faceva accenno a questa notizia, tant'è che questa notizia è emersa il mattino dopo, per noi in Europa, quindi la sera negli Stati Uniti, la fine dei colloqui fra Trump e Zelensky. Quindi è un po', sembra una sorta di trovata, per chi ricorderà la serie TV Boris, degli sceneggiatori di Boris, diciamo così, no? Per cui, come facciamo a dire che non siamo d'accordo con gli econ, la possibilità di trattative, mettiamo in mezzo questa storia del drone. Però questo secondo me è un sintomo di quella che è poi qualcosa che è sempre apparso evidente sin dagli inizi. Putin ritiene di poter vincere la guerra sul campo. I colloqui, le prove tecniche di trattative servono a testimoniare una sua apertura più verso gli Stati Uniti che verso altri interlocutori, e però questo è soltanto per restare al tavolo, per vedersi riconosciuto una serie di cose da Washington, dallo status di potenza a possibili partnership economico-finanziarie. Però sull'Ucraina l'idea è quella che la guerra basata sull'esaurimento delle forze del nemico sembrerebbe, secondo l'interpretazione di Mosca, vicina alla conclusione con una vittoria per il Cremlino.
Per cui, diciamo, si sta muovendo ancora con l'idea del restare sul campo un minuto più del nemico e dell'avversario, sì. Cioè, non lo prendo come una dichiarazione di uno stato di salute così, così forte da parte del potere russo, lo prendo come un momento diciamo strategico di consapevolezza di poter rimanere sul campo un minuto di più. Sono
Ma in realtà, secondo Putin, le cose non sarebbero così negative, e il minuto in più vorrebbe dire comunque l'affermarsi di una vittoria, anche perché secondo quelle che sono le considerazioni del Cremlino, che sono ovviamente accentuate, che sono ovviamente sfalsate, occultano molto e così via, però la situazione sarebbe potuta essere molto peggiore. L'economia russa ha retto alle sanzioni, questa è l'interpretazione del Cremlino. Vi è un riconoscimento internazionale, perché comunque Putin ha visitato gli Stati Uniti, è stato al vertice in Alaska. L'esercito russo è sull'offensiva in vari punti del fronte, quindi le cose non sembrerebbero andare così male. Quindi questa è l'interpretazione di Putin.
La ringrazio molto, professor Savino.
Grazie, arrivederci.
Grazie anche a lei, Giovanni Savino, e ricordo, storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli, esperto di Russia, e lo si capisce, ma insomma con i suoi studi molto continui. Questa è Pop Sera, noi proseguiamo. Tra poco andiamo in Medio Oriente, anzi andiamo dalla Caritas di Gerusalemme riguardo alla vicenda delle ONG e dell'elenco della blacklist pubblicata dalle autorità israeliane. I got 15 movies of you playing in my head, chasing the moonlight, watching the ocean turn blue, just thinking about you. Soul to save. La vicenda delle ONG e della cosiddetta, possiamo dire, blacklist israeliana nei confronti di 37 ONG che operano in Gaza e in Cisgiordania. Dalle prossime ore, cioè da domani, poi le vecchie licenze scadono e quindi, almeno in teoria, se queste 37 ONG non danno la documentazione richiesta dal nuovo protocollo israeliano, come dire, saranno impedite nel loro lavoro. Il governo israeliano conferma che andrà avanti, dice, perché queste organizzazioni sanno, così come sappiamo noi, ha detto un portavoce del ministero, che alcuni dei loro impiegati sono implicati nel terrorismo legato ad Hamas. Da parte europea, la commissaria europea all'uguaglianza anche oggi ha detto che quei piani devono essere bloccati, perché quei piani israeliani, e che l'Unione è chiara, cioè la legge di registrazione delle ONG non può essere attuata così come vorrebbe attuarla Israele. Molti messaggi nella politica, insomma nel centro-sinistra italiano, molto sconcerto per questo blocco. Il risultato è che in queste 37 ONG risultano anche delle organizzazioni tipo la Caritas. La Caritas di Gerusalemme risulta nell'elenco di queste 37. Allora, la nostra Virginia Platini ha parlato con il referente Caritas Italia per i progetti in Medio Oriente, Danilo Feliciangeli, e conviene ascoltarlo perché si capisce un po' quanto ci sia il rischio che questa operazione israeliana sia veramente un po' un tanto al chilo, perché la Caritas dice: ma noi veramente non dobbiamo neanche iscriverci a quell'elenco che ci chiedono.
La cosa ci ha colto molto di sorpresa e abbastanza incomprensibile, perché appunto Caritas Gerusalemme non è un ONG internazionale, ma è un'organizzazione registrata in Israele, appunto all'interno della, diciamo, della conferenza episcopale della Terra Santa, quindi di tutti gli ordinari cattolici, vescovi cattolici della Terra Santa, quindi è paragonabile a un'organizzazione locale, non un'organizzazione internazionale, seppur facente parte appunto di un network internazionale, che è quello di Caritas Internationalis, che però appunto sono due realtà distinte. Noi siamo un network, una confederazione, però ogni organizzazione è autonoma, quindi Caritas Gerusalemme è un'organizzazione a tutti gli effetti registrata in Israele appunto sin dagli anni 90 con una propria personalità giuridica, per questo non avevano neanche partecipato a questa nuova richiesta di riregistrazione, perché appunto era indirizzata invece alle organizzazioni internazionali, almeno questo è quello che sembrava fino a poche ore fa.
Caritas internazionale invece non opera direttamente a Gaza, opera tramite
Gerusalemme. No, questo è ancora più assurdo, infatti. Sì, esatto, Caritas internazionale è un'organizzazione che non ha nessuna capacità operativa, è un segretariato fondamentalmente, quindi non ha nessuna capacità operativa, non è mai entrata in nessuna operazione, è un segretariato appunto di questa confederazione, e il fatto che sia stata inclusa anche Caritas internazionale in questo elenco è ancora più assurdo, perché appunto Caritas internazionale non ha personale, non ha strutture, non ha mezzi, non ha mai fatto nulla di interventi concreti, è solo un segretariato fondamentalmente, incomprensibile questa scelta.
Sul punto pratico, quindi, con l'anno nuovo, che cosa vi aspettate che succeda?
Allora, intanto, se ho capito bene, c'è tempo fino a marzo, cioè questo decreto entra dall'anno nuovo, appunto, però c'è tempo fino al 30 marzo, mi sembrava il 1 marzo, adesso non ricordo, per regolarizzare la posizione. Quindi, da quello che appunto hanno dichiarato il Patriarcato Latino di Gerusalemme, quindi appunto anche con esperti legali, si dovrebbe trattare di un equivoco fondamentalmente, quindi per questo hanno detto: noi da domani continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto, non ci sarà alcuna sospensione, non ci sarà alcuna limitazione nelle operazioni, e questo adesso anche come Caritas italiana lo ribadiamo, noi continueremo a sostenere il lavoro di Caritas Gerusalemme senza nessun cambiamento fondamentalmente. Speriamo che appunto si risolva tutto per noi, che si risolva tutto in un equivoco, ma oltre che per noi, questo è un problema anche per tutte le altre 24 organizzazioni che sono state escluse, che sono in effetti organizzazioni internazionali, perché comunque limiterà moltissimo la capacità di risposta umanitaria in una situazione terribile come quella che c'è soprattutto a Gaza, ma anche un po' in tutta la Cisgiordania. Quindi, ecco, per noi speriamo che si risolva in un equivoco, ma speriamo che appunto attraverso un po' la comunità internazionale, le pressioni internazionali, anche per le altre organizzazioni, una volta appurato che non ci siano problemi di sicurezza, come dicono le autorità israeliane, che possano continuare a lavorare serenamente sia a Gaza che nel resto della Cisgiordania.
Finisce un anno di massacri e di fame a Gaza e ne inizia uno nuovo in cui la situazione è sempre molto precaria. Le volevo chiedere anche un piccolo bilancio, ecco, su quest'anno e su quello che vi aspettate per quello che verrà.
È stato un anno terribile, forse ancora peggio del 2024, appunto un anno di massacri indiscriminati verso i civili, un anno di genocidio a tutti gli effetti verso una popolazione inerme e verso dei civili. Che poi oltretutto, oltre ai massacri, c'è stato appunto questo forte attacco verso tutto il mondo umanitario, con la limitazione degli interventi, con la creazione di quella fantomatica organizzazione, la Gaza Humanitarian Foundation, in cui appunto sembrava tutto organizzato per creare più problemi possibili alla popolazione piuttosto che aiutarli. C'è stato un attacco forte a tutte le istituzioni internazionali, quindi è stato veramente un anno terribile sotto tutti i punti di vista. E la speranza è che appunto, avendo toccato forse il fondo, che si possa, speriamo ancora, solo risalire, però ecco, le prospettive purtroppo non sono ottime, perché questa tregua, cosiddetta tregua, non c'è mai stata, sono più di 400 i morti da quando è entrata in vigore questa tregua, quindi comunque l'occupazione continua, non c'è segnale di disarmo da parte di Hamas, neanche di intenzione di uscire dalla striscia da parte di Israele. Quindi, diciamo, in questo momento le speranze, anche con questo nuovo atto amministrativo che però limita moltissimo appunto l'operato umanitario, le speranze non sono moltissime per il futuro, però appunto, come diciamo sempre, noi non possiamo permetterci di non avere speranze.
Il referente di Caritas Italia per i progetti in Medio Oriente è Danilo Feliciangeli, intervistato da Virginia Platini, questo nelle prossime ore, poi si capirà le scadenze, quali sono le notizie, continuiamo.
Dance with me, dance with me into the colors of the dust. When you have awoken from all the dreams broken, come and dance with me, dance with me into the colors of the dust. Dance with me into the colors of the dust. The paths we're walking on, they crumble behind us. But we leave now, they will never find us. If this crazy world spins itself down to dust, I wanna be with you. I'm gonna be with you in the color. When you again start hoping with your arms wide open, come on, dance with me. Colors of the dusk, and all will be right, will be right. Dancing like water with the light. Oh, dance with me, won't you dance with me into the colors of the dusk. Oh, dance with me into the colors of the dusk.
Sei minuti dopo le 6:30, questa è Pop Sera in diretta alle frequenze quelle di Radio Popolare. Scampoli di fine anno, una delle questioni, diciamo, che grava su tutto praticamente in Italia, la questione del lavoro. E poi vai a vedere la manovra votata nelle ultime ore e vedi che cosa c'è o che cosa non c'è sul lavoro. È constatazione generale del punto problematico. Nelle ultime ore l'avrete sentita la notizia che riguarda uno di quei gruppi che da anni vive un destino molto complicato, con una quantità di posti di lavoro collegati enorme. Parlo dell'Ilva, o dell'ex Ilva a Taranto, ed è una di quelle vicende che nel suo paradosso fa vedere anche questo. Cioè, nelle ultime ore, nelle scorse ore, il gruppo Flax annuncia: ah, abbiamo raggiunto un accordo con il governo italiano per acquisire l'acciaieria, che è, come dire, è un annuncio che dovrebbe far fare quantomeno dei sospiri di speranza a chi guarda quella vicenda. Invece, con i destini che ha vissuto l'Ilva negli ultimi anni, più che dei sospiri di speranza, fa mancare il fiato per dire cosa c'è dietro anche in questa vicenda. E non a caso, infatti, dopo quell'annuncio, da parte sindacale e da più parti, c'è stata, come dire, una richiesta di chiarimenti molto forte e molto anche preoccupata, perché non sarebbe assolutamente la prima volta, e non è la prima volta, che dichiarazioni poi nascondono dietro questioni invece o d'aria fritta o ancora peggio avvilenti per chi si occupa davvero della vicenda dell'Ilva. Allora, saluto Francesco Brigati, benvenuto.
Buonasera.
Buonasera, segretario della FIOM di Taranto. Mi dica lei, quando ha sentito quell'annuncio, che pensieri ha avuto?
Ma bisogna, per chi ci ascolta, dire che comunque da tempo girava ed era nell'aria tra tutta una serie di comunicazioni sia fatte da Flex Group, ma quello che emergeva anche da alcuni giornali e da alcuni articoli di stampa, che si sarebbe arrivati a questo punto. Il tema vero che noi abbiamo posto nei confronti del governo e che ci ha visto mobilitarci da Taranto a Genova, a Novi, Racconigi, per chiedere un incontro, innanzitutto per ritirare quel piano corto che per noi era un piano di chiusura, perché non ci sono le risorse dal 28 febbraio, se non si dovesse concludere l'operazione con Flex Group. Tra l'altro proprio in queste ore sta circolando appunto che la possibilità che si possa concludere l'accordo si fa e si dovrebbe fare entro 4 mesi. Il tema vero, cosa succede dal 1 di marzo in assenza di risorse, perché vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando che hanno alzato il numero della integrazione, quindi fanno cassa con i lavoratori per poter arrivare al 28 di febbraio, in attesa appunto che ci fosse questa vendita, che io dubito che ci possa essere in 2 mesi, perché c'è la questione dell'antitrust, perché c'è il tema che dovranno presentare un piano industriale, un piano di investimenti, dovranno confrontarsi con le organizzazioni sindacali, c'è tutto il tema dal punto di vista della decarbonizzazione e poi c'è una confusione generale, cioè leggere sui giornali, noi siamo gli attori principali, io adesso sono sì il segretario generale della FIOM, ma provengo da quella azienda, sono in distacco sindacale, ma vivo tutti i giorni con i lavoratori, tutti i giorni vado in azienda e discuto costantemente con loro. Ma guardate, ci arriva questo piano dove ipoteticamente vengono messi 5 miliardi di euro, poi bisogna capire come vengono finanziati ed è appunto necessario conoscere il piano industriale. Dall'altra parte ci dicono che ci saranno 4 milioni di tonnellate e 8.500 lavoratori. C'è qualcosa che non quadra nei numeri, diciamo, conoscendo quello stabilimento, qualcosa già mi suona strano rispetto a quello che in qualche modo hanno presentato come una grande possibilità per lo stabilimento di Taranto. In più non è un partner, diciamo, non c'è un partner industriale. Ora, al di là di quello che è successo nel 2019 con ArcelorMittal, ma dall'altra parte avevi comunque un player industriale a livello appunto mondiale, uno dei maggiori produttori di acciaio, e comunque ti confrontavi diciamo con chi l'acciaio lo faceva. Ora parliamo di un fondo finanziario, per quanto mi riguarda, e uno come tanti altri fondi speculativi, dove abbiamo appunto le difficoltà a confrontarci nel merito, e adesso capiremo appunto quello che il governo intenderà fare nel rapporto anche rispetto alle richieste che hanno fatto le organizzazioni sindacali sull'intervento pubblico. Penso ad esempio le richieste che abbiamo fatto noi, adesso è lo stesso fondo che richiede, tra le altre cose, abbiamo letto, il 40% dell'intervento pubblico, quindi c'è anche questa possibilità, ma non avrà la maggioranza, non avrà un indirizzo di politiche appunto industriali rispetto anche al processo di decarbonizzazione, perché vorrei anche ricordare questo ulteriore elemento a chi ci ascolta, che il tema dell'Ilva va in crisi quando c'è stato nel 2012 il sequestro preventivo degli impianti dell'aria a caldo e da lì il problema dal punto di vista ambientale non si è mai risolto, tant'è che è intervenuta anche la Corte Costituzionale quando ci fu il primo decreto nel 2012. A distanza di un anno la Corte Costituzionale, su un ricorso che fu fatto dalla magistratura eccetera, ci disse che nei 3 anni i 2 diritti costituzionali, diritto al lavoro, diritto alla salute e all'ambiente, andavano entrambi tutelati facendo tutta una serie di interventi. Sono passati esattamente 13 anni da quel giorno e non è cambiato nulla, anzi è peggiorata la condizione, perché prima c'era il problema ambientale, ora c'è il problema ambientale e occupazionale, perché nel frattempo ci sono 1.500 lavoratori di Ilva in AS che sono quelli della prima amministrazione straordinaria che non hanno più futuro. Quindi già dovremmo parlare col governo di cosa accadrà di quei lavoratori. Ce ne saranno tanti altri, chiudo su questo. Il 30 di dicembre abbiamo fatto una procedura di licenziamento collettivo che abbiamo rispedito ovviamente al mittente da parte di un'azienda per cessazione di attività, perché adesso sta crollando il mondo dell'appalto, che è il primo, essendo l'anello più debole del sistema, a crollare dal punto di vista diciamo di quelle che è appunto la prospettiva di centinaia di lavoratori. Quei lavoratori della Pitrelli erano circa 56, ce ne sono altri 200 della Semat, ma abbiamo il sentore anche nel rapporto che abbiamo con i nostri RSU nelle ditte d'appalto, che possono a catena, diciamo a cascata, determinare una condizione di peggioramento per i lavoratori dell'appalto, quindi un disastro dal punto di vista sociale.
Ma il vostro sospetto dietro, diciamo, il gruppo Flex è che appunto si tratti di un piano di finanza e non e con niente di industriale dentro, e quindi ambiente sì, ambiente no, ma che i lavoratori non c'entrino niente, eccetera, cioè che o che non va in porto, o se va in porto va in porto con una modalità che non prevede i lavoratori. È questo il
Se siamo arrivati a questo punto, c'è sì, assolutamente sì, e c'è una responsabilità da parte del governo Meloni. E come penso, rispetto a quello che è accaduto nel 2014, quando ci fu presentato il primo piano, il primo vero piano industriale, che era il piano Bondi, dove già prevedeva un sistema di decarbonizzazione con l'introduzione inizialmente di un forno elettrico, nel 2014 nel passaggio del campanello tra Enrico Letta e Matteo Renzi, si decide di cambiare strada, e poi siamo arrivati appunto alla prima amministrazione straordinaria, la prima vendita, e adesso c'è stato il secondo fallimento. Dove sta l'incapacità di tutti i governi che si sono succeduti in questi anni? Nessuno escluso, perché siamo arrivati a 15-16 decreti d'urgenza sulla questione dell'Ilva. Manca una prospettiva industriale.
Se non hai una politica industriale va a finire così.
E non, secondo me, siccome lo riportano in tutti i decreti, è un sito di interesse strategico per il nostro paese, metterlo nelle mani dei fondi speculativi, dei fondi finanziari che non, appunto non hanno capacità imprenditoriale, e sappiamo qual è il loro ruolo, l'hanno anche detto in maniera esplicita, quello appunto di sanare e poi vendere. Io dubito che questa cosa possa avvenire e che abbiano a cuore la questione ambientale, la questione occupazionale, sociale, eccetera.
Senta, Francesco Brigatti, giusto un numero, dietro questa vicenda ex Ilva, quanti lavoratori passano la fine anno così, con questo fiato sospeso? Cioè quanti sono i dipendenti?
Parliamo di 8.000 lavoratori per quanto riguarda Acciaierie d'Italia, 4.000-4.500 per l'appalto e l'indotto, e poi ci sono i lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria che vivono questa condizione di incertezza e sono in cassa integrazione dal 1 gennaio del 2019, che sarebbero dovuti rientrare attraverso la clausola di salvaguardia nell'accordo che fu fatto il 6 settembre del 2018 con ArcelorMittal, sarebbero dovuti rientrare entrano oltre il 30 settembre del 2025, cosa che non si è avverata perché non c'è stata la ripresa produttiva, e sappiamo ArcelorMittal che fine ha fatto. Quindi è una condizione davvero drammatica. Il tema vero è che l'età avanza, adesso l'età media dei lavoratori è intorno ai 46-47 anni, e la sfiducia nei confronti del governo, lo dico, ma non perché diciamo c'è uno scontro nei confronti ideologico, banalmente solo ideologico, bastasse questo, diciamo, anche nei confronti del governo Meloni. Ma guardate, quello che è successo nei giorni scorsi, quando abbiamo scioperato a dicembre, noi siamo stati due giorni di notte, abbiamo fatto i presidi in mezzo alla strada, c'è stato il blocco delle strade e delle arterie per quanto riguarda Taranto, dentro lo stabilimento abbiamo bloccato i binari, abbiamo fatto di tutto, compreso a Genova, Novi, Racconigi. Non siamo stati convocati. Un governo che non ascolta i lavoratori, che scendono in piazza e che hanno rivendicato un tavolo e che continuano ad andare dritti per la loro strada, ne pagheranno sicuramente le conseguenze, ma è il chiaro esempio di un governo che non ascolta le classi sociali che mandano avanti il nostro paese.
O forse anche un governo che, se non ha una politica industriale, non ha niente da dire, quindi tenta di non incontrarli. Nemmeno. In bocca al lupo, buona fine anno a tutti voi, Francesco Brigatti.
Grazie, grazie anche a voi, buon 2026 a tutti voi.
Grazie, grazie mille, segretario della FIOM Taranto.
Io auguro a tutti, con l'inizio del nuovo anno, di avere la coscienza di una nuova visione del mondo, e tutti i lavoratori di non aver paura a denunciare le cose che non vanno, di non aver paura a far sentire la propria voce, di non aver paura a opporsi all'ingiustizia, perché è l'unico modo per fermare l'avanzata di pratiche scorrette che minano sempre di più a opprimere i lavoratori, a sminuirli e a toglierli i pochi diritti rimasti. Quindi mi auguro per il nuovo anno che ci sia una rinnovata coscienza, una rinnovata forza per tutti, per far sentire la propria voce.
L'augurio che avete appena sentito, che vi ho fatto riascoltare, vi viene da Fabio Gioni. Fabio Gioni è quel lavoratore della PAM, il cassiere del PAM di Siena, che era stato licenziato in tronco perché gli avevano fatto l'esame cosiddetto del carrello della spesa e quindi gli avevano fatto quella cosa lì, i controllori, lui non aveva trovato degli oggetti nascosti, licenziato in tronco. Tanto che però poi in tribunale il giudice l'ha reintegrato completamente con spese processuali eccetera, tutta a carico del PAM, e quindi l'abbiamo sentito questa mattina in onda, e questo è l'augurio di un caso che ce l'ha fatta a tenere duro, visto che abbiamo fino a pochi secondi fa parlato con la vicenda dell'Ilva, dell'ex Ilva, tutto così in sospeso. Allora, siamo alla fine anno e abbiamo detto sì, però gli auguri da chi invece è riuscito a farsi reintegrare, a tenere duro, ve li abbiamo fatti fare, e abbiamo detto beh, però forse è il caso anche di salutare qualcuno che rappresenta anche un'altra delle forse poche vertenze che però almeno nel 2025 sono andate a buon fine. E quindi saluto Stefania Pisani, che è la segretaria generale della Filtem CGL di Bologna. Il caso dirà molto a molti di voi e molte di voi, è quello della Perla. E tra l'altro le lavoratrici del gruppo La Perla, appunto chiamate le perline perché si sono proprio intesterdite. Però quella vicenda, benvenuta Stefania Pisani innanzitutto.
Grazie mille, buonasera a tutte e a tutti.
È una delle vertenze che si possono celebrare a fine 2025, perché lì si è chiusa bene, dopo non so neanche dire quanti mesi di testarda lotta.
Dopo due anni di testarda lotta siamo riusciti ad ottenere nei fatti tutto, ovvero evitare che la finanza speculativa potesse per l'ennesima volta annullare una realtà manufatturiera di alta gamma importantissima del nostro paese. E se si è fatto grazie alla caparbietà, all'intelligenza e all'ironia appunto delle perline, come ormai con molta simpatia vengono chiamate in tutta Italia.
E tra l'altro appunto con il gruppo rilevato e nessun posto di lavoro saltato.
Non è saltato alcun posto di lavoro, siamo riuscite anche a recuperare il marchio che, ricordo a tutti, nell'ingegneria societaria della finanza speculativa era a Londra, adesso il marchio è nuovamente in Italia, abbiamo le produzioni in Italia e nessuna lavoratrice e quindi nessuna competenza si è dispersa sotto il giogo della finanza speculativa. Un gran risultato non solo per le lavoratrici in essere, ma anche per quelle del prossimo futuro, perché noi riteniamo che queste realtà debbano essere lasciate alle nuove generazioni.
Tra l'altro poi, oddio, il gruppo La Perla non era in crisi per mancanza di vendita, quindi era tutta,
assolutamente
era
no,
tutta una vicenda. Però glielo dico, in questi giorni di Natale un po' le ho pensate, perché poi quel... No, è vero, perché poi si parla appunto di intimo, ma elegante, insomma così, di quelli che possono anche essere nei passaggi natalizi, oggetti di regali, acquisti, eccetera. E le ho pensate, perché ho detto, beh, porca miseria, immagino come un gruppo di lavoratrici che sono rimaste così appunto testarde nel salvare il loro posto di lavoro, e in qualche modo loro ne parlavano, la loro azienda, come abbiano vissuto questo passaggio sperando che le cose andassero bene. Adesso io non so come siano andate, spero per loro bene.
Sicuramente i Natali, gli ultimi due Natali sono stati terribili per le perline. Questo Natale è un Natale di speranza e questo nuovo anno è un anno di ripresa, di rilancio delle attività, e soprattutto è un anno dove le competenze che hanno acquisito in decenni di lavoro dentro l'azienda possono essere messe a frutto e possono essere trasferite alle nuove generazioni. Adesso abbiamo tantissimi progetti da condividere ovviamente con la nuova impresa, non ultimo quello di creare una scuola del sapere dove le competenze delle lavoratrici possano essere trasferite alle nuove generazioni.
Sì, in effetti,
oltre che un museo della manifattura di alta gamma, perché la cultura di questo paese, spesso ce ne dimentichiamo, è esattamente nelle mani, nelle teste e nell'anima, nel cuore delle competenze che operano nella manifattura. E quindi proteggere la manifattura del nostro paese e proteggere le competenze del nostro paese diventa l'unica chiave di lettura per un futuro accettabile per le nuove generazioni.
Anche se per una...
Mi insegnato questo.
Però anche se per una vertenza che va a buon fine, diciamo, campo manifattura, voi lì per esempio soltanto nel bolognese quante vertenze avete, ne avete aperte immagino? Sì,
Abbiamo tantissime vertenze aperte. Il settore del tessile è sicuramente uno dei settori in assoluto più massacrati, anche perché nel settore del tessile quello che è stata la miopia della gestione del settore e non puntare sulle competenze, e le competenze non possono essere esportate al di fuori dei confini nazionali senza che questo determini dei problemi sia in termini di tenuta occupazionale ma soprattutto di tenuta della qualità delle produzioni. Va ripensato completamente il sistema produttivo e manufatturiero del paese, dove il tema del costo del lavoro è un di cui nel momento in cui si mettono le competenze al centro.
Lo so, quella è la questione. Lei quante ne ha più o meno di una decina sul tavolo di vertenze lei che sta affrontando in questi mesi?
Ma sicuramente le vertenze sono tante, sono più di una decina. Ahi, noi non ce le abbiamo solo nel settore del tessile, il manufatturiero è in profonda difficoltà, come tutti i dati macroeconomici ormai dicono da diversi mesi in questo paese, e questo dovrebbe essere il tema centrale dell'agenda politica per il 2026. Mi viene da dire che siamo già in ritardo.
Appunto, sì, prima ancora di cominciare. Apprezzi che per una volta invece ci siamo voluti concentrare su una vertenza che è andata a buon fine, giusto, per respirare un po'.
Ma è fondamentale concentrarsi su da ossigeno.
Esatto. Buona fine anno e buon inizio, Stefania Pisani, anche a tutti voi.
Altrettanto.
Grazie mille. Buon anno a lei, Stefania Pisani, segretaria generale della FILCTEM CGIL di Bologna. Mancano 5 minuti alle 7, questa è Pop Sera, ultimo giorno dell'anno. Vi ricordo, è alle 8:30, poi parla Mattarella e anche lì lo faremo ascoltare. Qualche minuto però per concentrarsi su qualche elemento che sentirete anche nel giornale radio, l'avete sentito accennare già nei titoli delle 18:30, riguarda i suicidi in carcere, perché si chiude l'anno e si chiude l'anno con un nuovo ulteriore suicidio nei giorni scorsi ad Asti, però con degli elementi che non sono solo numerici, cioè il segnare nel pallottoliere, perché c'è anche quello dei morti suicidi in carcere. Alessandro Principe in studio per dare degli elementi.
Buonasera Massimo, buonasera a tutti. Grave agitazione psicomotoria, così è stato definito lo stato in cui è stato trovato Cristian Guercio. Cristian Guercio aveva 38 anni, nella notte fra domenica e lunedì è tornato a casa in questo stato così definito, tanto che i suoi genitori hanno chiamato un'ambulanza. Insieme all'ambulanza è arrivata la polizia e i carabinieri che lo hanno scortato fino al pronto soccorso. Dal pronto soccorso poi è finito in carcere. L'arresto è stato convalidato. Dopo poche ore Cristian Guercio, 38 anni, si è impiccato ed è morto in carcere, ed è l'80esimo morto suicida nelle carceri italiane. Cristian Guercio era un elettricista, lavorava, faceva per hobby il DJ, era molto conosciuto, aveva un giro di frequentazioni, di amicizie ad Asti, una famiglia, appunto un lavoro, ed era una persona fragile. perché aveva problemi di tossicodipendenza. Ne era uscito, rientrato, uscito, rientrato. Quella sera è tornato a casa in quelle condizioni e da qui il ricovero appunto in pronto soccorso e poi il carcere. Sulla vicenda è stata aperta, verrà aperta un'inchiesta, verrà fatta l'autopsia nei prossimi giorni. Chi si sta occupando della vicenda, l'associazione Antigone e altri, dicono beh, ma attenzione, perché siamo sicuri che tutto sia andato come doveva, perché è stato portato dal pronto soccorso al carcere, perché l'arresto è stato convalidato con una procedura via web, online, da remoto. Era una persona che aveva problemi di tossicodipendenza, sì, di sicuro. Doveva finire in carcere, non sappiamo che le prime ore dopo l'arresto sono le più pericolose per gli atti suicidari. Qualcuno ha controllato, qualcuno ha verificato, tanti punti di domanda per una vicenda che vedremo quali sviluppi avrà, ma che rischia di essere, oltre che drammatica nel caso specifico, anche emblematica.
Sì, sono certo che a molti che sono all'ascolto poi saranno venuti in mente altri nomi di vicende, perché quando si concatenano versioni che vanno dal star bene all'essere arrestati, all'essere un po' malconci e poi a morire, uccidersi, eccetera, poi lì dentro è obbligatorio andarci a guardare il meglio possibile quando si può.
Il tema poi che diciamo traspare in filigrana da questa vicenda è ancora una volta quella delle carceri, come tanti denunciano, posto dove vanno a finire le fragilità sociali. Qualcuno brutalmente, ma in modo molto lucido, le ha definite più di una volta discariche sociali, dove finiscono persone fragili, persone con problemi, persone povere e spesso purtroppo anche con conseguenze drammatiche.
Aggiornamenti ovviamente nel giornale radio e buona fine anno. Grazie Alessandro, ci fermiamo 50 secondi. Sono le 7 in punto, questa è Radio Popolare, questa è Pop Sera, arriviamo verso la serata del 31 e cosa ci attende? Ci attende il discorso di Mattarella e ci attendono i botti, e tra un po' li andiamo a vedere, così nessuno si offenda per la cronologia e la gerarchia che teneremo. Minuti le 7, dopo le 7 Janis Joplin di voce ne aveva alquanto, ma direbbe qualcuno, neanche da pensarci, molto meglio che una voce anche così gridata rispetto a quello che vi aspetta in serata, che sono i botti di Capodanno. Poi ce ne saranno tanti o pochi, questo non lo so, non... Però già nelle scorse ore, quando mi è capitato in trasmissione magari di sentire voi ascoltatrici e ascoltatori, l'immediatezza per molti era pratica, un problema pratico che si traduceva in questo modo: porca miseria, il 31 sera, al di là delle questioni ideologiche, mi piacciono o non mi piacciono i botti, è che io c'ho un cane, c'ho un gatto in casa e la questione mi preoccupa, perché lui o lei si spaventa da morire, e in alcuni casi alcuni ascoltatori che dicevano: io lo prendo, ma lo metto in macchina e me lo porto in tangenziale o chissà dove per sperare che non ci siano i botti. Altri che non lo so se sanno cosa fare, quindi ne faccio proprio una questione pratica, cioè che cosa fare con un animale in casa, che sia un gatto, che sia un cane o che sia qualcun altro, che si sa che per i botti magari si spaventa, e uno dice: come mi comporto? Allora, io che ne so, ma secondo me Walter Tomain, che fa il veterinario, qualcosa ve lo sa dire. Benvenuto Tomain, grazie di essere con noi innanzitutto.
Niente, buonasera a voi tutti.
Buonasera, perché io di preoccupazione negli accompagnatori di animali, di cani, gatti, così, ne sento parecchie. Allora è una questione proprio pratica. Cioè, cosa fanno? Stanno in casa con l'animale, lo lasciano da solo? Sì. Cosa fanno?
Sì, allora, se devono andare a festeggiare da qualche altra parte, è meglio che stiano in casa. Sicuramente il cane comunque sarà un pelino più tranquillo. Certamente ormai adesso sono le 19, quindi è difficile suggerire interventi medici con farmaci o cose del genere che si potrebbero gestire negli anni a venire col proprio veterinario, ma la casa deve essere una casa abbastanza tranquilla, quindi vuol dire chiudere le finestre, sicuramente usare anche le tende se avete tende pesanti, accendere TV o radio per cercare di sminuire un po' il rumore. Questo sicuramente. Se il cane deve essere lasciato in casa da solo, sicuramente bisogna preveda rischi di ferite, quindi niente vetrinette, niente spigoli vivi o cose del genere, perché alcuni cani veramente
danno un po' di matto, proprio
panico, danno un po' di matto, sì, è vero. Questo per quanto riguarda la casa, poco altro da fare.
Certo.
In questo momento si può certo pensare di ricorrere anche a altre procedure.
Quindi, mi scusi, tenere la casa chiusa nel senso, appunto, senza le finestre aperte, magari con anche televisione o musica di sottofondo che in qualche modo attenui il casino esterno, e se si può stare in casa. Petra, mi spiace per te che ci scrivi: io invece con molti sensi di colpa uscirò e lo lascio in casa. Ed è già spaventato.
Certamente scegliere una stanza dove lui non si possa ferire nel caso venga colto da questo timor panico di cui parlavamo prima, che fa a loro avere dei comportamenti davvero terribili. È vero, in tanti anni non mi è capitato di sentire di cani che sfondavano porte o cose del genere, per cui cani grossi naturalmente, sì. Non barboncini.
Ma perché dottor Tomain, ma perché in una città come Milano, dove di casino ce n'è, per esempio, abitualmente, e anche devo dire negli ultimi tempi anche l'abitudine ai botti serali, insomma, comincia a esserci, quell'abitudine non abbassa il livello di spavento, di paura?
Dipende molto dall'animale. È come per noi, certe le risposte a certi stimoli certamente dipendono da come sono. Insomma, se mette lì un cane da caccia a cui sparano vicino alle orecchie tutti i giorni, probabilmente non dirà nulla. Loro magari si abituano un po' di più, è possibile, non ho avuto questa sensazione, è possibile che questa abitudine di sparare mortaretti a ogni compleanno, ogni festa patronale o qualunque altra cosa possa portare una certa abitudine, come per tutti noi, però è meglio non contarci troppo, e meglio evitare naturalmente le uscite a mezzanotte, anche per la propria incolumità, non solo quella del cane. Direi che è importante, abbastanza importante, anche il giorno dopo. Il giorno dopo, perché per strada si può trovare di tutto, frammenti anche che possono ferire il cane, quindi è meglio girare al guinzaglio, non lasciarlo libero nei posti anche dove abitualmente si lasciano liberi perché quelli che festeggiano e rompono bottiglie così poi possono costare caro specialmente ai cani, anche quelli specialmente pesanti. Che si...
Tenere anche conto anche il giorno dopo che ieri sera il cane o il gatto ha vissuto un po' un trauma, oppure no, oppure scivola via?
Ma quello non tanto, quello okay. Di solito passa, anche se poi ci sono quelli, non tanto i cani che tengono conto del trauma, ma le persone che hanno avanzato dei mortaretti pensano bene di spararli al mattino, vabbè, facendo scappare qualcuno. E direi che queste sono le cose da fare. Sicuramente.
C'è differenza tra cani e gatti? Cioè, ma di attenzione da prestare,
gatti,
no?
Beh, sicuramente bisogna evitare che possano avere accesso all'esterno, poi tendenzialmente loro tendono più a rifugiarsi in posti protetti e sentirsi un po' più tranquilli, ecco, nella mia esperienza, non voglio fare una cosa generale, però mai ho visto gatti che si comportassero come i cani, ecco, un pochettino, sono più dignitosi.
Cioè si infilano nell'armadio e stanno chiusi lì magari.
Sì, nell'armadio dicono va bene, qui non mi tocca più nessuno, arrivederci, fate quello che volete.
Chiudetegli le finestre, chiudetegli le finestre perché invece il gatto scappa.
Col freddo che fa è difficile anche avere delle finestre spalancate, però.
Spero che chi ci ha ascoltato, insomma, magari qualche rassicurazione se la sia data, se deve gestire la situazione. La ringrazio molto e buon fine anno anche.
Con un po' di anticipo l'anno prossimo, non proprio.
È la parte più farmacologica, direi, no? Quella...
Anche no, ci sono anche dei prodotti che possono aiutare a tranquillizzare, ma quelli vanno usati su periodi molto lunghi, insomma di settimane almeno.
Poi le chiedono solo questo. Io immagino di sì, ma mi chiedono un ascoltatore: ma la serenità dei referenti umani aiuta, immagino?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, beh, lo sentono in qualsiasi occasione, lo si vede anche, non so, quando si deve partire per le vacanze, tutte le valigie, i cani e i gatti cominciano a dar fuori di matto, così sicuramente anche in questa situazione essere molto sereni e tranquilli sicuramente può aiutare il nostro animale a superare questo momento.
La ringrazio moltissimo e buona fine anno anche a lei, Walter Tumelli.
Grazie,
buona serata e in bocca al lupo a tutti quelli che devono gestire cani e gatti in questa serata. Insomma, sono le 7:10. No, non è che vi dovete scusare con loro, eh? O forse sì, che ne so, io non ce li ho. Should I be? Dicevo poco fa, nelle prossime ore due cose ci aspettano:
i botti di fine anno e il discorso di fine anno del capo dello Stato Mattarella. Ho detto nessuno si offenda per le gerarchie che teniamo, abbiamo parlato prima dei botti e del problema con gli animali che si spaventano. Mattarella però alle 8:30 parlerà, il suo discorso abituale di fine anno, come sempre ci sono le anticipazioni che sono state messe sui giornali da fonti del Quirinale, ma insomma uno degli elementi, non è che c'è poi bisogno di fare tante indagini, basta aspettare alle 8:30 lo ascolti. Una cosa che però invece mi sembrava utile è questa, cioè dare un po' un supporto su un aspetto che dovrebbe essere affrontato da Mattarella, e cioè i giovani, perché il discorso di Mattarella dovrebbe anche prevedere un appello ai cittadini, particolarmente ai giovani, a prendere in mano le proprie sorti e quindi anche a quelle, le sorti della Repubblica. Cioè, prendete in mano il vostro destino. La prima cosa che ammetto mi è venuta in mente è, aspetta, però forse quell'appello lì più che ai giovani andrebbe fatto agli altri, cioè alla politica, a quelli che gli fanno da contesto ai giovani. Anche da contesto da cui andarsene, per esempio, andarsene fuori dall'Italia, non trovare lavoro, eccetera. Allora, il libro che si chiama La scomparsa dei giovani, la dice bene, questa sintesi, è pubblicato per Chiare Lettere ed è firmato dal professor Alessandro Rosina, che insegna demografia e statistica sociale all'Università Cattolica di Milano. Benvenuto, professore.
Buonasera, grazie.
E grazie per la gentilezza di essere con noi quasi alle 7:30. No, ma giusto per dire che a me veniva a mente davvero quello, cioè come utilità con gli ascoltatori, più che anticipare quello che dirà, dare un contesto, cioè che significato può avere oggi appellarsi ai giovani a prendere in mano il proprio destino in Italia? Qual è il destino in Italia, la fotografia in Italia dei giovani?
Il problema è che mancano le basi, gli strumenti per poter prendere in mano il proprio destino. Sicuramente sono molto più carenti rispetto ai coetanei degli altri paesi, anche perché i giovani sono molti di meno rispetto al passato, rispetto alle generazioni più mature. Tanto per farci un'idea, i ventenni oggi in Italia sono 600.000 circa, contro 974.000 di sessantenni, che vuol dire che se la politica non è lungimirante, tende comunque a sottovalutare il peso dei giovani, l'attenzione nei loro confronti, visto che il loro peso elettorale va a ridursi. Ma poi è in concreto quello che fa la politica, quello che fa questo paese per i giovani che manca. Cioè, se noi confrontiamo, questo è raccontato in maniera diffusa nel libro, se noi confrontiamo i giovani italiani con i coetanei degli altri paesi, quelli con cui insomma ha senso confrontarsi in Europa, beh, quello che hanno in più in Italia i giovani è l'aiuto dei propri genitori, perché appunto siamo un paese familista in cui insomma le reti familiari di supporto, di mutuo aiuto tendono a essere più forti. Però quello che manca è tutto il resto, cioè un welfare che sia efficiente, politiche che gli aiutino a diventare cittadini attivi e responsabili, strumenti per poter accedere a un affitto a prezzi adeguati, per entrare nel mondo del lavoro con una formazione qualificata e con incontro efficiente tra domanda e offerta, e poi poter avere un salario adeguato quando si entra, dignitoso quando si entra nel mondo del lavoro. Tutti questi aspetti sono aspetti che schiacciano in difesa dei giovani, che li fanno dipendere a lungo dai genitori, e non a caso siamo uno dei paesi in cui i giovani rimangono più a lungo a dipendere dai genitori, perché sono quelli che effettivamente da cui trovano aiuto, e quando escono dalla famiglia d'origine però si trovano in condizioni di svantaggio, e quindi che cosa fanno? La scelta razionale è rimanere a lungo a vivere con i genitori e poi andarsene all'estero, perché è lì che appunto le condizioni sono migliori. E quando noi chiediamo ai giovani che cosa trovano negli altri paesi e perché appunto si spostano, la risposta è migliori opportunità di lavoro, quindi c'è il lavoro, ma anche maggior riconoscimento dei diritti civili ed efficienza del sistema di welfare pubblico.
Ma professor Rosina, in questi 600.000 ventenni lei ha tenuto dentro anche quelli che sono adesso nella categoria ventenni, che sono all'estero, o sono esclusi quelli?
No, sono i residenti in Italia, quindi okay. Sono compresi gli immigrati, ma sono esclusi quelli che appunto se ne sono andati e che sono in crescita e sono sempre di più, perché quando i giovani appunto ormai
confrontarsi con le opportunità in qualsiasi altra parte del mondo. Insomma, sono generazioni aperte e che guardano non solo quello che succede nel proprio quartiere, ma appunto hanno uno sguardo ampio su tutto il globo e si confrontano istantaneamente con quello che fanno i coetanei degli altri paesi, ma anche i giovani italiani che se ne sono andati. E quando appunto si chiede se le opportunità sono maggiori in Italia o negli altri paesi, oltre il 50% degli italiani dice che le opportunità sono migliori in altri paesi europei. Quando negli altri paesi, però Francia, ma anche Spagna, oltre che Germania, eccetera, si chiede a quei giovani degli altri paesi se vedono maggiori opportunità in Italia, invece la percentuale scende su valori molto più bassi, 10-20%. Quindi c'è effettivamente un gap molto elevato tra la capacità attrattiva che è il nostro paese, che è basata sulle condizioni che offre ai giovani, e sulla possibilità di contare, cioè di fare la differenza, di essere parte attiva in un paese che ti valorizza, che ti forma bene, che ti inserisce bene nel mondo del lavoro e che ti poi dà gli strumenti anche per cambiare il paese, per renderlo migliore. Ma attualmente queste condizioni non ci sono per poterlo rendere migliore, perché sei tu stesso preoccupato delle condizioni minime di un affitto, di uno stipendio, della possibilità di trovare lavoro.
Chissà, poi neanche lei è un ventenne, ma chissà se un giovane questa sera, con tutto il rispetto e anche l'affetto che viene sempre dimostrato a Mattarella, ma se un giovane questa sera, sentendosi fare quell'appello a prendere in mano le proprie sorti e quindi anche quella della Repubblica, si sentirà più rinfrancato ed invitato a partecipare o più indispettito che quasi preso in giro. Chi lo sa, sarebbe interessante capirlo poi.
Sì, beh, allora i giovani vanno sicuramente incoraggiati a dare il meglio di sé, qualsiasi sia la condizione in cui si trovano, e l'Italia, questo paese, non ha nessuna possibilità di migliorare per gli squilibri demografici in cui si trova e per l'enorme debito pubblico riversato sulle nuove generazioni, di poter imboccare una strada di sviluppo che sia sostenibile, che sia di sviluppo solido e di innovazione, se non investe e non mette al centro le opportunità. Nozioni. Però bisogna partire dalla politica, lì che cioè serve un riconoscimento reciproco, la politica dimostra che investe sulle nuove generazioni e i giovani a quel punto possono rispondere, ma finché non sono messi almeno nelle condizioni medie dei giovani degli altri paesi, chiedere a loro di poter essere protagonisti e mettersi pienamente in campo e sollevare questo paese, se non gli dai la forza per poterlo sollevare, è chiaro che è più facile andarsene.
Direi che mi ha risposto. A vedere la manovra per il 26, direi che l'argomento è stato bypassato, grosso modo, cioè se ne riparla nel 27.
Sì.
Professor Rosina, la ringrazio molto di essere stato con noi. Buona fine anno anche a lei.
È stato un piacere, buon fine anno.
Grazie, grazie. Ricordo molto Alessandra Rosina, il suo libro La scomparsa dei giovani, edizione Chiare Lettere. Oh, col che invece siete giustamente anche un po' sfasati nel tempo, e quindi i messaggi che sono arrivati anche durante questa conversazione riguardavano ancora l'argomento dei cani. E quindi Paola che si complimentava per affrontare e interpretare i veterinari, interpellare i veterinari quando si trattano queste vicende. Alberto che dice ovviamente noi stiamo a casa. E invece Roberto che mi dice no, esco adesso col mio cane che è meglio, però devo dire che in Porta Venezia, dice Milano, dove abito da qualche mese, è tranquillo, praticamente zero rispetto ai botti che avevamo in altra zona, cioè al Parco Trotter in via Padova, e quindi della serie quasi contento. Vabbè, Roberto, perché non proibire i fuochi, punto e basta? Questo è come si diceva, ci sono campagne più di lungo periodo, questa sera era proprio un intervento di pronto soccorso degli ultimi minuti. Detto questo, promemoria, alle 19.30 le notizie di Popolare Network, poi proseguiamo ancora con Pop Sera, quest'ultimo giorno dell'anno, andiamo avanti fino alle 20.30, perché alle 20.30 reti unificate, preciso preciso, come sempre, in piedi, alla cosiddetta Sala della Vetrata, parla Sergio Mattarella, parlerà un quarto d'orina, lo potete
potrete, se volete, ascoltare anche su queste frequenze. Ci saranno Luigi Ambrosio, Anna Bredice ad ascoltarlo insieme a voi. E poi si va avanti invece in una serata musicale sulle frequenze di Radio Popolare, per chi appunto, a proposito di uscire, non uscire, sentire i botti, farli o starsene tranquilli in casa, sceglie l'ultima. Eh sì, noi andiamo con Michael Franti fino alle notizie, poi ci risentiamo a partire dalle 8:15, ve lo dico subito, dalle 8:15 alle 8:30, insomma, e voi vi starete preparando, e un po' noi anche, e ci sarà una mezz'oretta, e io ne cerco almeno quattro, i quattro rappresentanti, o le quattro rappresentanti della serata, quello o quella che se ne sta in casa da solo, quelli o quelle che se ne stanno in casa tête à tête in due, noi stiamo tra di noi e buonanotte al cavolo. Quello che esce o quella che esce da solo, o quella che esce o quello che esce in compagnia. Quattro persone e portiamo a casa, abbiamo fatto bingo. Va bene, questo dopo il notiziario, l'ultimo scampolo di 2025.
Life on things, they're frightened, but they're still fighting. Well, do you believe me? Well, do you believe me? Yeah, when I say tonight won't last for long, soon it will be gone. Life on things, broken and bleeding. The best things in life on things, the chosen to believe in. So whenever you call me, whenever you need me, wherever you want me, until you see me.
Michael Franti,
Starò aspettando, do la linea alle notizie, poi torniamo. Occhio, che parte l'approccio molto scientifico, perché poi vorrò parlare con uno che sta in casa, uno che stanno in casa in due tete a tete, uno che esce da solo, uno che esce con amici, uno che va in piazza e uno che invece, come dire, va in casa di amici. E poi, tema veramente scientifico, qual è il vostro amuleto di fine anno? Adesso arrivano le notizie.